questo è il Time Magazine. Adesso conosciamo un altro candidato, uno dei più autorevoli candidati alla poltrona di sindaco di Palermo, perché con noi Francesco Cascio. Buongiorno Francesco.
Ciao, buongiorno.
Un bel ritorno, perché tu da presidente dell'assemblea regionale hai fatto tanto qui in radio, ricordo, c'era Ars Informa, ricordo benissimo.
Assolutamente sì, ricordo bene. Facevamo le dirette dall'assemblea, se non ricordo.
Assolutamente sì, con le interviste e tutto il resto. E partiamo proprio dal passato che ti identifica, perché no, politicamente, l'assemblea regionale di Francesco Cascio fu una delle più produttive nella storia della Sicilia. Questo lo ricordo bene come dato, sono quasi certo.
Sì, ricordo anch'io. Furono cinque anni di intensa attività legislativa, poche norme impugnate dal commissario dello Stato. Ai tempi c'era la figura del commissario dello Stato, oggi non c'è più. Mm-hmm. Quindi le norme erano fatte bene, perché erano valutate dagli uffici in maniera preliminare. Abbiamo fatto tantissime riforme in quella legislatura. La più importante riforma fatta da quel Parlamento fu la riduzione del numero dei parlamentari, la norma costituzionale che portò il numero dei parlamentari da 90, quanti erano fino allora, a 70, sì, contribuendo non soltanto a una contrazione importante delle spese, ma anche a rendere il Parlamento più funzionale, più snello e più agevole.
L'unico esempio in cui la politica castrò se stessa.
E fu anche complicato far approvare quella norma, sì, perché ricordo al momento della votazione finale ho dovuto utilizzare tutti gli strumenti che il regolamento mi consentiva, bene, e anche oltre,
come no,
per evitare il voto segreto, perché sarebbe stata soppressa sicuramente la norma. Invece andò bene, io ho rischiato di essere linciato in diretta, insomma.
Me lo ricordo.
Ce l'ho
benissimo.
Fatto, ho superato quel momento.
Veniamo ai giorni nostri. Tu sei fuori ormai con la cartellonistica, con tutto il resto, con un claim che è parecchio interessante. Me ne prenderò cura. Partiamo, sì, da questo, perché la sensazione che si sta avendo in questa campagna elettorale è che si sia giocato molto sui nomi, sia a destra che a sinistra, attenzione, dimenticando che Palermo è una città che è un malato grave e va in qualche maniera curato, riportato a un livello decente. Non è così scontato che ci sia un sindaco che se ne prenda cura, o sbaglio io?
Ma questo è proprio il problema, diciamo, che stiamo riscontrando in questa fase della campagna elettorale, che ancora non è entrata nel vivo. Siamo ancora alle schermaglie preliminari, alla pretattica, ai posizionamenti, ai riposizionamenti, ai ritiri dei candidati, all'aggregazione delle forze politiche, alla coalizione. Quindi diciamo, in questa fase preelettorale ci si sta prendendo cura più che altro della coalizione a sostegno della candidatura, ma è qualcosa che comunque ci sta nell'ordine delle cose, perché alla fine, come dicevi tu e come dico io nel mio slogan, questa città ha bisogno di cure, e le cure non possono essere, diciamo, apportate da un medico che lavora in solitudine. Ci vuole una squadra importante, ci vuole una coalizione importante, ci vuole il sostegno delle forze politiche, insomma ci vogliono maggioranze ampie che abbiano la capacità di dialogare con i più alti livelli di governo, quindi la regione e il governo statale, per chiedere interventi straordinari. Perché questa città non si amministra con le forze, soltanto con le forze endogene, cioè quindi con quelle che ci sono al comune, ma servono risorse aggiuntive, servono contributi straordinari, serve una coalizione compatta e solida e forte politicamente per poter sostenere questi 5 anni il prossimo governo della città.
Si parla di 5 anni, poi c'è il giochino che tutti vi fanno, quello di parlare dei 100 giorni famosi, ma in realtà probabilmente la primissima cosa che farai tu, se dovessi diventare sindaco di Palermo, è quella di andare a Roma a ritrattare questo patto che è offensivo per i palermitani. Solo pochi spicci per salvare Palermo, quando Napoli e Torino hanno avuto un trattamento completamente diverso. Ecco, l'amministrazione ha fallito anche in questo momento, riuscire a rappresentare bene le istanze palermitane a Roma.
Ma sì, anche perché diciamo questo piano di riequilibrio di cui si parla è un piano sostanzialmente che non vale nulla, non ha nessun valore né giuridico, anche perché è smentito dagli uffici stessi del comune.
Sì.
Per cui parliamo di qualcosa che è negoziato tra il comune di Palermo e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che viene smentito dagli uffici stessi del comune, che poi subisce un ulteriore contraccolpo dalla mancata approvazione della delibera di aumento, sì, dell'IRPEF. Insomma, non mi pare che
non
ci
sta
sia
in piedi da solo.
Non sta proprio in piedi, non c'è, di fatto non c'è aria fritta. Per cui la prossima amministrazione dovrà necessariamente andare a guardare la realtà economica, la realtà, diciamo, dei numeri del Comune di Palermo, e sulla base di una realtà vera, però oggettiva, di dati, fatto quindi di numeri, con una fotografia chiara, si potrà andare a Roma chiedendo qualcosa per questa città, come hanno avuto le più grandi città italiane. Io credo che un'amministrazione, ecco, per questo parlo di solidità di coalizione, che un'amministrazione abbia titolo per poter far ciò, nella misura in cui è un'amministrazione robusta che ha una prospettiva di governo. Questa attuale amministrazione non ha più i numeri, non ha più la credibilità, probabilmente non ha neanche più l'autorevolezza per essere ascoltata dal governo centrale. Per cui credo che anche Palazzo Chigi stia aspettando le elezioni per poter, con la nuova amministrazione, instaurare un rapporto che sia costruttivo, utile e soprattutto di prospettiva.
Io immagino che già nella tua mente tu avrai una squadra per quel che riguarda la Giunta e tutto il resto. Negli ultimi anni alcuni assessorati sono stati vacanti, penso a quello dello sport che per molto tempo è stato in capo direttamente al sindaco, Luca Orlando, e i risultati sfortunatamente sono sotto gli occhi
purtroppo
di tutti.
Purtroppo si vedono. Sì.
Perché poco fa con Francesco Bertolino abbiamo fatto un focus sullo sport che è realmente all'anno zero per Palermo. Ecco, nella tua squadra già hai evidenziato se esistono, non ti chiedo ovviamente i nomi, ma figure politiche piuttosto che tecniche, già hai un'idea di come gestire?
Sicuramente sì, no, chiaramente non ho i nomi perché i nomi poi saranno, è ovvio, è presto, i nomi saranno anche condivisi con la squadra, con la coalizione. Sicuramente quello che io ho detto in più occasioni e che mi piacerebbe, diciamo, si realizzasse è che nei posti importanti dell'amministrazione attiva ci fossero dei politici, perché i politici, salvo ovviamente al bilancio dove probabilmente c'è l'esigenza di avere una personalità un po' più tecnica anche per andare a vedere bene i numeri. La scuola di governo per me, secondo me, deve essere fatta da uomini politici che abbiano la sensibilità politica, che stiano in mezzo alla strada, che stiano in mezzo alla gente, che vedono le cose che non funzionano e che immediatamente ci mettono mano. Io credo che appunto uno dei principali delle principali criticità di questa amministrazione è che è fatta da personalità più o meno sconosciute, cioè persone che non hanno un substrato politico, non vengono dal mondo della politica, non hanno conoscenza della città.
In alcuni casi neanche dal mondo della tecnica, perché alcuni assessorati dici perché sta lì quello là, cioè, e lo dico e mi espongo personalmente, quindi.
Io ti dico la verità, io adesso non faccio politica attiva da tanti anni, però bene o male i nomi degli assessori in genere sono nomi conosciuti, cioè si conoscono,
che nell'ambiente magari il grosso pubblico non sa bene chi siano, ma l'ambiente li conosce.
Perfetto, io non, a parte un paio, non conosco i nomi degli attuali assessori in carica di questa amministrazione.
Ho dovuto fare lavoro di ricerca anch'io quando poi sono venuti fuori questi nomi.
Io ieri ho scoperto, mi sono trovato in una sezione pubblica e c'era un assessore in carica da Giunta Orlando, io non sapevo, adesso non faccio il nome ovviamente per rispetto, non sapevo che esistesse.
Me lo dirai fuori onda poi, ti dico chi era.
Esatto.
Fuori onda dopo, perché siamo anche in diretta Facebook, quindi quando tra un po' daremo la linea alla pubblicità continueremo la nostra chiacchiera su Facebook. Ci togliamo subito il dente. Uno degli ascoltatori, tra i tanti messaggi, mi scrive: buongiorno Massimo, buongiorno al candidato sindaco Francesco Cascio. Ti senti sedotto e abbandonato dal centrodestra? E di ieri la notizia di Fratelli d'Italia che converge sul candidato del centro, e stupisce parecchio. Ecco, è un qualcosa che comunque era nell'aria. Ti senti tu, dice l'ascoltatore, sedotto e abbandonato?
Ma devo dire, un po' questa sensazione sì, obiettivamente l'ho avuta, anche perché tra i primi a cercarmi nei mesi scorsi per chiedermi di scendere in campo sono stati proprio gli amici di Fratelli d'Italia, perché sì. Diciamo, veramente mi viene complicato.
A sorridere adesso un po', dai.
Purtroppo la politica a volte ha delle logiche che tutto hanno a che fare tranne che con la logica proprio, per cui diciamo... Sono dei percorsi strani, particolari, tortuosi, a volte inspiegabili, ma che accadono. Quindi, insomma, essendo uno che ha fatto politica per tanti anni, me ne faccio una ragione. Certo, un po' questa sensazione l'ho avuta ieri quando ho appreso, anche se comunque, diciamo, avendo visto quello che è successo nei mesi scorsi nell'ambito del centrodestra, con le frizioni, le contrapposizioni tra Fratelli d'Italia, la Lega, Forza Italia, tensioni interne, eccetera, mi aspettavo che in questa campagna elettorale, in questa fase preliminare della campagna elettorale, ci potevano essere comunque delle manovre strane che avrebbero stravolto completamente i programmi. Però fa parte della vita politica, andiamo avanti e cerchiamo sempre, ci sforzeremo sempre fino all'ultimo momento di trovare quanto più possibile una sintesi che veda la prossima amministrazione forte politicamente, sostenuto da un'ampia maggioranza.
Questa era la prima parte della nostra intervista al candidato Francesco Cascio. Normalmente restiamo su termini molto larghi nella prima parte, poi scendiamo nel dettaglio, cosa che faremo con i messaggi degli ascoltatori subito dopo la pubblicità qui al Time Magazine. E siamo nuovamente in diretta anche in FM e in TV sul canale 91 del Digitale Terrestre. La chiacchiera è continuata a lungo anche su Facebook. Chi vuole ci può seguire là. Vedo tante domande su Facebook. Chiedo a Luca, fammi la seconda voce, intervieni tu e facciamo prima. Vedo quella di Toto Gebbia, quindi parliamo di atletica, di sport. Buongiorno, dottor Cascio. Programmi futuri per l'impiantistica sportiva? Togliamoci subito il dente, entriamo nel dettaglio argomento per argomento. Impiantistica sportiva è una delle tante note dolenti. Quindi con Gebbia parliamo sostanzialmente di Stadio delle Palme, sì. L'argomento può essere esteso alla piscina, al diamante, che tutti gli impianti che non esistono sostanzialmente.
Cioè, ma sicuramente per quanto riguarda l'impiantistica sportiva bisogna partire da un principio, cioè bisogna scardinare un principio, e cioè che gli impianti debbano essere gestiti dall'amministrazione comunale. Secondo me, se vogliamo far funzionare l'impiantistica sportiva, bisogna entrare nell'ordine di idee che gli impianti devono essere gestiti dai privati. Perché con un controllo ovviamente dell'amministrazione,
certo. Non regalati a privati, cioè no. Si dà la gestione con contratti.
La gestione comporta anche degli oneri, certo. Anzi, comporta
però il privato
oneri.
Ha tutto l'interesse di far fruttare
ma
bene.
Il privato per esempio non consentirebbe mai alla piscina comunale, che è uno spettacolo, se, diciamo, quando funziona, è una delle piscine più belle d'Italia quando funziona, non consentirebbe mai un privato che è gestore della piscina di chiudere la piscina il giorno in cui si fanno delle gare internazionali perché manca una pompa, perché sì. Si è questa una pompa.
Ragazzi, 700 atleti che abbiamo rischiato di dover rimandare tutti a casa. Si è rischiato seriamente.
Il pubblico purtroppo comporta questi rischi, soprattutto se il pubblico è Palermo, no? C'è una città abbandonata.
Esatto.
Che se il pubblico fosse Trieste o Padova probabilmente non avrebbe avuto...
È brutto dirlo, ma funzionerebbe
purtroppo
meglio.
Purtroppo è così.
Almeno fino ad oggi, magari ci smentirete in futuro, chi sarà il prossimo sindaco ci smentirà.
Il
magari.
Privato sicuramente sarebbe intervenuto, interverrebbe immediatamente con l'attivazione di una nuova pompa e quindi esatto. Diciamo non sarebbe neanche andato alla,
non sarebbe nemmeno
alla
arrivato a noi giornalisti, non lo avremmo mai saputo probabilmente,
non l'avremmo mai saputo, non l'avreste mai saputo.
Questa Luca, ci sono altre domande, c'è anche una nota audio credo.
Sì, vedi? Allora prima pongo al dottor Cascio quest'altro quesito di Facebook. Cosa ne pensa dell'accusa di falso in bilancio del comune caduta nell'oblio e se verrà eletto, un attimo solo,
è sfuggita,
se verrà
pagina.
Eletto sindaco manderà via gli attuali responsabili della RAP?
Ma sono due cose diverse.
Sì, il falso bilancio è una cosa molto complicata. Per la RAP ci sono dei manager. Però
sul falso in bilancio, onestamente non so rispondere, nel senso che non.
Le carte non sono ancora disponibili.
Non so sulla base di cosa potrei dirlo, perché non ho ovviamente certezza dei conti. Fa parte proprio di quell'operazione verità che secondo me è la prima cosa che l'amministrazione deve fare. Io ricordo che tanti anni fa, per un reato di falso in bilancio, fu arrestato il sindaco di Messina. E fu, diciamo, anche...
Come
per cui, diciamo, su queste cose non si
può... Sono
non si
reati può... gravi, si parla solo a fronte di carte certe, di sentenze certe, perché altrimenti al momento è tutto complicato. Certo. Per quel che riguarda la RAP...
Per quanto riguarda la RAP, io credo che la prossima amministrazione dovrà ovviamente azzerare gli attuali management. Mm-hmm. Le partecipate sono aziende a copertura economica totale del comune, quindi il finanziamento è tutto comunale. Partecipate interamente dal comune, per cui il management, gli amministratori delle società partecipate sono nominate dalla giunta di governo, dalla giunta comunale, quindi credo che qualora i mandati degli attuali manager andassero oltre la scadenza dell'attuale amministrazione, certamente gli amministratori avranno la sensibilità di rassegnare le dimissioni. Qualora non sarà così, sarà l'amministrazione comunale ad azzerare le cariche e a ripartire con amministratori altri.
C'è un'altra nota audio che sicuramente apre su un altro argomento dei tanti su Palermo. Sentiamola.
Ciao Massimo, volevo fare una domanda al dottor Cascio per quanto riguarda l'illuminazione stradale lato della regione siciliana, altezza Spasci, zona Villa Abate. Sono anni e anni che questa zona si ritrova sempre senza luce.
Ecco, la nota è lunga, poi rientriamo in studio. Entro nel dettaglio, ma io l'allargo come domanda. L'impiantistica per quel che riguarda l'illuminazione. Siamo anche lì all'anno zero perché AMG non riesce a garantire il servizio. Anche lì parliamo di una partecipata in grossissime difficoltà.
Ma la AMG non è in difficoltà invece. Tra le partecipate la AMG è una delle migliori. Il problema è che la AMG deve fare gas, deve produrre, deve distribuire il gas, non deve fare illuminazione pubblica. Ecco. Ma è proprio lì. C'è stato assegnato qualcosa che deve essere gestito dai privati a una municipalizzata.
Che ha un core business diverso.
Che ha un altro core business e fa altre cose, le fa bene, perché la AMG, esatto. Se dovesse occuparsi soltanto di gas
sarebbe perfetta
perché ha funzionato, funziona. Okay. Quindi il problema è avere assegnato ad aziende municipalizzate qualcosa che non era nel loro core business. Quindi diciamo anche l'illuminazione pubblica, così come tante altre cose, l'amministrazione dovrà essere rivista e soprattutto rivalutata nell'ottica di una possibile anche gestione del servizio a carico dei privati.
Ok, da dove altro vogliamo ripartire? Perché ci sono tanti argomenti. Per esempio, mi viene in mente la viabilità. È uno dei settori che è stato una nota dolente di queste ultime due amministrazioni. Si sventolano come grandi vittorie le isole pedonali, e va bene perché ce ne sono di buone. A Palermo poi un po' meno si parla di piste ciclabili, perché a fronte di chilometri e chilometri, quelle veramente fruibili sono poche a Palermo. Quindi sono stati spesi maluccio. A mio avviso personale, magari tu mi dirai no, sbagli, sono fatte bene.
Ma se per esempio tra le piste ciclabili annoveriamo anche quella che c'è nel marciapiede Via Libertà, diciamo, quella no. Mi pare una cosa di folle.
O Via dell'Olimpo, Via Venere.
O Via dell'Olimpo, Via
con
Venere.
Con i pali in mezzo, la cartellonistica che insiste proprio sulla pista ciclabile, quelle non me le puoi conteggiare.
Cioè. Quelle sono veramente delle follie dell'amministrazione, fatte forse, non so, forse per prendere finanziamenti comunitari.
Credo proprio di sì.
Probabilmente
non lo sappiamo,
sarà
no.
Così. Ma certamente l'ultima in ordine di tempo, che è quella che va da Via Villa Franca, per intenderci a Via Le Campania, se da un certo punto di vista è una cosa utile perché diciamo consente l'attraversamento della città in bici dal Politeama a certo. Via Le Campania, non comprendo la striscia a fianco al marciapiede che prevede la possibilità di posteggio delle macchine esattamente al centro della carreggiata.
E lì io posso immaginare.
Ma anche con pericoli per l'incolumità pubblica, perché diciamo sì. Ti trovi delle macchine mentre cammini praticamente al centro della carreggiata che sono parcheggiate regolarmente. Perché
e tu
c'è
non
la
hai capito
blu.
Se sono ferme.
E non capisci se sono ferme, se sono parcheggiate. Cioè è una cosa veramente sì. Incredibile. Quindi piste ciclabili sì, ma vanno fatte con raziocinio.
Tra l'altro lì c'è da dire, e si entra in un altro argomento, perché poi non si finisce mai. Mancano i progettisti al Comune di Palermo e quello è evidente che è un problema di progettazione, perché il render che ci hanno spacciato per fantastico, come fanno sempre, prevedeva la pista ciclabile a destra, poi alla realizzazione hanno fatto la pista a sinistra. Quindi se non hai programmazione tutto diventa parecchio complicato. Sì. C'è un messaggio di Alessandro Cilano dell'Ombelico del Mondo, non l'ho neanche ascoltato ma vado sul sicuro con lui, ci sarà qualche parolaccia di mezzo, ma ascoltiamolo, sentiamo cosa dice Alessandro
domanda
Cilano.
Domanda per candidato sindaco, sono Alessandro Cilano, il candidato mi conosce molto bene.
E immagino,
ma la donna
chi non
lo conosce, che da tempo che non lo vedo correre sul lungomare di Mondello, magari perché i miei orari sono stati anche diversi, ma visto che lo conosci bene, cosa pensi di poter portare come miglioria in una borgata che dovrebbe essere qualcosa di più di un fiore all'occhiello di una città? Dopo il salotto del centro storico dovrebbe essere il salotto a mare, e invece c'è un'incongruenza continua per mille motivazioni.
Ecco qui, Alessandro Cilano, l'ombelico del mondo. Tu corri sempre, tra l'altro, anche nello spot promozionale. Che sì. Tu corri, ma come fai? Sei magrissimo.
Correvo, cioè, diciamo che da alcune settimane purtroppo corro molto.
Ti fanno
poco.
Correre diversamente adesso, sì, probabilmente. Infatti. Mondello, il tema Mondello è uno dei tanti posti abbandonati da un'amministrazione, uno dei pochi quartieri dove non si fa neanche la differenziata. È una follia già dirlo, sì. Che una città sia divisa in questo senso. Che fare per migliorare quello che dovrebbe essere il fiore all'occhiello della città?
Ma guarda, Alessandro lo conosco molto bene, ovviamente, così come conosco molti amici della borgata di Mondello, della frazione di Mondello. Ma io credo che là il problema principale sia stato quello che l'amministrazione comunale non ha mai concertato i provvedimenti con le associazioni che vivono a Mondello, quindi con commercianti.
O meglio, dice di farlo con le varie consulte, però poi fa di testa
sua. No, diciamo che in questo caso mi arrivano proprio notizie dirette dagli amici di Mondello, sì. Io conosco tutti a Mondello, ovviamente, immagino. Essendo un... ormai abbastanza anziano, e mi dicono che l'amministratore comunale non ha mai concertato
chiesto.
Nessun tipo di provvedimento, né la chiusura del lungomare, nulla con le associazioni di categoria che vivono e operano a Mondello, quindi con i balneari, con i commercianti, con le imprese, anche con le comunità locali. Per cui diciamo i provvedimenti vengono calati
dall'alto, in verticale,
dall'oggi al domani, senza nessun tipo di comunicazione, creando tanti disagi. Ecco, io credo che la prima cosa che la nuova amministrazione debba fare sia quella di concertare soprattutto con le zone tipo Mondello, che rappresentano dei fiori all'occhiello della città e che vanno guardate con un'ottica diversa rispetto al resto della città. Perché Mondello, ma parla anche di Sferracavallo,
sì.
Dove invece l'amministrazione ha totalmente, non ha fatto nessun
provvedimento,
è completamente abbandonata. Mondello, Sferracavallo, ma parlo anche in prospettiva del litorale della zona sud della città,
la famosa costa sud.
Cioè, Palermo, i palermitani vanno a mare o a Mondello o fuori Palermo,
da Balestrata in poi, sostanzialmente
Ferragavallo, Balestrata, eccetera. Ma noi abbiamo tutta la costa sud, dove si possono prevedere interventi, sì, che servono a rendere intanto il mare balneabile, ovviamente, certo, che in questo momento non è balneabile, e poi a rendere quella costa fruibile 8 mesi l'anno.
Erano i vecchi bagni palermitani, della Palermo,
i bagni
Virzì,
c'erano
bagni
i bagni
Italia,
cioè,
come quelli, no?
quel litorale prima era sfruttato, tra
era la Mondello degli anni 50, sostanzialmente.
Esattamente. Allora, noi dobbiamo porre in essere tutte le condizioni. Credo che da questo punto di vista ci sia un progetto del PNRR,
sì, sì,
che da questo, ci potrà dare una grande mano per rendere quel tratto di costa che è enorme, è lunghissima, non so quanti chilometri, è fruibile, balneabile, sì, e soprattutto attrezzata in maniera tale che la gente di quella parte di città non debba necessariamente scapicollarsi a Mondello o fuori addirittura dal comune di Palermo per andare a fare un bagno, per poter passare una giornata al mare. Hanno la possibilità di farlo lì e debbono essere messi in condizioni di poterlo fare tranquillamente senza nessun tipo di problema in un mare pulito, così come era fino a qualche anno fa.
Ti posso dire, da palermitano, io ho 48 anni, ovviamente non sono mai stato ai bagni Virzì e bagni Italia perché appartenevano alla generazione precedente. Io sento parlare di questo e di Costa Sud solo ogni 5 anni, perché gli ultimi candidati hanno sempre detto rifaremo la Costa Sud, l'hanno detto 5 anni fa e 10 anni fa, non si è mai visto neanche un mattone poi poggiato lì, perché poi se ne sono bellamente fregati tutti quanti, ovviamente tutti quanti, quello che ha vinto, perché gli altri, certo, magari l'avrebbero anche rifatta, ma non hanno potuto. Tu hai toccato un altro argomento. Su Mondello non è mai stato chiesto niente a nessuno, ma non riguarda solo Mondello. Se andiamo a vedere al momento, dopo 10 anni di sindacatura Orlando, il presidente di circoscrizione, meno che mai i consiglieri, hanno avuto parola in capitolo, cioè non conta nulla quello che dicono, c'è un uomo solo al comando. Il tema di questa amministrativa, ne parlano anche gli altri candidati, è dare più forza alle circoscrizioni. Tu come ti poni in questo
assolutamente,
senso?
Assolutamente in sintonia. Non c'è dubbio che Palermo è una città di 660.000 abitanti divisa in 8 circoscrizioni, praticamente è come se fosse, senza parlare di area metropolitana ovviamente,
sì,
che è un'altra cosa,
passiamo al 1,5 milioni di abitanti,
esattamente, è come se fossero 8 città delle dimensioni di Trapani,
esatto,
che convivono a Palermo. È impensabile che le municipalità, che le circoscrizioni, uh-huh, che il comune, chiamiamoli comuni decentrati, esatto, non funzionino o funzioni soltanto per fare la carta d'identità. Non è pensabile che le municipalità non abbiano reali poteri di controllo anche sull'erogazione dei servizi, sulla raccolta dei rifiuti, sulla differenziata, sull'illuminazione pubblica, sulle piccole manutenzioni delle strade. Cioè, non è normale che debba occuparsi il comune per tutta la città senza delegare alle municipalità alcune funzioni.
Sì.
A Roma, per esempio, le municipalità sono veri e propri comuni.
Beh, sì,
anche perché l'estensione romana
è moltiplicato per 10.
È molto più grande, ma là diciamo il decentramento è qualcosa di concreto, qualcosa che è stato messo in pratica nella realtà. Ecco.
Realmente il presidente di circoscrizione è un piccolo sindaco.
È un piccolo sindaco, sì.
Con poteri reali e con possibilità di spesa, dove c'è il capitolo da spendere.
Esattamente.
Attenzione.
E noi, secondo me, dobbiamo lavorare in questo senso. Perché obiettivamente è l'unica strada che può funzionare, anche perché dando poteri alle municipalità e alle circoscrizioni hai più facilità di controllo rispetto ai servizi,
sì,
inefficienti, mentre centralizzando tutto ovviamente tutto diventa più dispersivo,
si crea una sorta di collo d'imbuto per cui diventa complicato dare udienza a tutti
esattamente,
quanti
esattamente proprio così.
Ci fermiamo, anche se noi in realtà non ci fermiamo mai, per la pubblicità, ma come detto prima continuate su Facebook perché la chiacchiera continua, ci saranno altre domande che gireremo al candidato Francesco Cascio, quindi sulla nostra pagina Facebook, mentre in diretta staremo insieme tra un paio di minuti al massimo.
Camilla Cabello, bam bam, adesso ci siamo, no, non sento più il microfono. Camilla Cabello, bam bam, ci siamo adesso. Aspetta che devo correggere, vedi, questo dicono quelli bravi, il bello della diretta.
Adesso dovrebbe andare meglio, infatti va molto meglio. Noi continuiamo con la nostra intervista, ci sono diverse domande, ne avevo beccata una da parte di Ignazio che ci chiede di pronunciarti su Barcarello. In realtà avevamo già parlato di questo,
sì,
sostanzialmente.
Barcarello e Sferracavallo, ne parlavamo,
sì,
poco fa. Diciamo, la differenza tra Mondello e Barcarello è che a Mondello sono stati fatti dei provvedimenti caduti dall'alto senza,
sì,
nessun tipo di concertazione.
Barcarello,
Sferracavallo, non è stato fatto proprio
l'abbandono
nulla.
Totale.
C'è proprio quella,
sì,
passeggiata,
sì,
spettacolare in legno, sì, che arriva fino alla punta di Barcarello.
È la fotografia dell'abbandono.
Esattamente.
Assolutamente.
Come tutta la città.
In realtà, parlando col tuo ufficio stampa in sede di programmazione, un'ora sembrava tantissima, come vedi sta già finendo. Ci sono ancora una marea di argomenti da toccare, perché si dovrebbero fare 12 ore di intervista per poter parlare di tutto quello che c'è,
certo,
da dire a Palermo in realtà. Tanti problemi, e un argomento da dentro fuori in realtà è quello di Via Libertà. Via Libertà, mm-hmm, il tram ci deve passare oppure no? Questa è proprio secca come domanda.
Allora, secondo me no, in linea di principio. Il problema qual è? Bisogna capire se questo progetto effettivamente è un progetto già finanziato, immodificabile, o se è un progetto che si può modificare e... perché diciamo, perdere il finanziamento sarebbe un errore, se è possibile rimodularlo, soprattutto io in questo caso, ecco, vedi, per esempio per Via Libertà, che è l'arteria principale della città, farei esprimere i cittadini, farei anche, mi affiderei anche alla consultazione popolare.
Mm-hmm. Per, cosa che non è mai venuta negli ultimi 10 anni, in nessun caso mai.
No, i proventi sono caduti dall'alto, spesso sbagliati e spesso purtroppo contraddittori. Questo è il discorso. Il progetto della tram di Via Libertà per esempio, ci sono diverse
punti oscuri, chiamiamoli
punti
così.
Oscuri, ecco. Anche il tipo di la modalità, per esempio, di tram, sì, è come quello che c'è
il
a Borgo Nuovo, il
vecchio
Bombardier
di 30 anni fa.
Esattamente. O è una metropolitana leggera di quelle che camminano su gomma, che non ha bisogno di dei muretti a protezione,
esatto,
eccetera. Ecco, sono cose diverse,
dire lo faremo, devi la gente deve sapere
cosa
accadrà.
Di cosa stiamo
accadrà
parlando? Ecco. Perché c'è una metropolitana leggera di superficie che cammina su gomma, non su rotaia, che potrebbe essere compatibile, ma ce n'è un'altra che è quella che noi vediamo in città,
esatto,
a Borgo Nuovo, per intenderci, che ne è incompatibile.
Se la pensi calata Via Libertà,
anche urbanisticamente, ma se tu pensi che in Via Libertà tu non puoi neanche rompere un marciapiede se
bravissimo
non c'è nulla sulla sovrintendenza, come puoi pensare di fare
quell'opera lì?
Una cosa sconvolgente,
un
sulle Ville Liberty, sul giardino inglese,
rimaste,
cioè,
mamma mia,
una cosa incredibile. No, quindi parliamone con cognizione di causa,
ragioniamone,
vediamo di che si tratta prima. Ecco.
Tra gli altri problemi ce ne sono tanti a Palermo di criticità, spesso sono intervenuti anche qui al Time Magazine, c'è il problema dei senza casa, che va di pari passo con il problema legato al fatto che la metà del patrimonio immobile del Comune di Palermo non è conosciuta al Comune di Palermo, cioè il Comune non sa nemmeno quali sono i suoi immobili, chi ci sta dentro, se paga affitto oppure no, e parliamo del 50% di tantissimi immobili. Anche qui rientra nel ma chi me l'ha fatto fare? Sai che ci sarà un lavoro durissimo da questo punto di vista, il censimento degli immobili e tutto il resto.
Non soltanto il censimento degli immobili, ma parliamo anche del patrimonio immobiliare e dei beni confiscati alla mafia,
anche,
che sono stati trasferiti ai comuni, e quindi nello specifico anche al Comune di Palermo, e sono completamente abbandonati.
Non se ne hanno più notizie.
Quello è qualcosa che invece bisogna guardare con attenzione, anche perché può essere utilizzato come edilizia popolare, può essere utilizzato come sede di uffici pubblici, mm-hmm, chiudendo affitti invece onerosi per il comune. Ecco, cioè bisogna guardare con attenzione a quello che c'è e dove invece bisogna intervenire finanziariamente per ristrutturare. Sì, in questo caso si possono utilizzare per esempio i soldi del PNRR.
Poi c'è
se
stato...
sono soldi liquidi, immediatamente,
esatto, cioè,
fruibili.
Assolutamente sì, bisogna avere le competenze per sfruttarli e le idee in testa, c'è poco da fare. La vergogna di Palermo, ormai l'abbiamo definita così, il cimitero dei rotoli. Tu ti sei già fatto un'idea come intervenire in questa situazione? La notizia dell'ultima ora è il fatto che siano caduti degli alberi perché per errore hanno segato le radici, questa la dice lunga sulla competenza al momento nel posto, nella location. Hai già uno studio in materia su come intervenire? Perché è una vergogna che il prossimo sindaco dovrà cancellare tra le primissime cose, quella del cimitero dei rotoli.
E allora, sul cimitero dei rotoli ho una fotografia abbastanza chiara. Mm-hmm. Bisogna intervenire intanto sui campi di inumazione.
Okay.
Ci sono i campi di inumazione che sono, per un errore nell'interpretazione della norma, sono saturi perché non si provvede, diciamo, allo spurgo delle sepolture.
Esatto.
Perché a posto di farlo ogni 6 anni, si fa ogni 12 anni, ogni 18 anni, eccetera, per un problema di saldatura della cassa di zinco, insomma, che entro nel dettaglio.
Un problema noto.
C'è
quindi
un problema, diciamo, noto che impedisce la risoluzione del problema invece più immediato.
Spettro, okay.
I campi di inumazione. Okay. I campi di inumazione sono migliaia di nostri defunti sepolti, mm-hmm, che però non vengono periodicamente, come dire,
ricambiati. Ma è una parola che può sembrare brutta, ma è quello il
esattamente
termine.
Esattamente. Quello è il primo problema. Secondo problema, forno inceneritore. Il forno inceneritore non funziona perché non c'è l'allaccio in fognatura, mi sembra
anche
incredibile, ma mi sembra incredibile
anche,
cioè,
lì è
immaginare...
un errore di progettazione, ma come si fa, mamma mia,
insomma. Questo terzo problema, ecco, i vincoli che ci sono a fianco al perimetro del cimitero,
sì,
a destra e a sinistra sotto la montagna, sono dei vincoli di natura sanitaria,
okay,
che sono vincoli di una legge del 54 che invece va certamente, diciamo, rivista, perché
chiaro,
quei vincoli avevano un senso quando le normative erano diverse, quando c'era l'esigenza.
Parliamo del 1954, ragazzi, 70 anni e passa fa, cioè non si può, tra poco si passa ai regi decreti e non se ne parla più.
Questa norma del 54 è una norma di voglio dire un regio decreto, esattamente, per cui diciamo, parliamo della stessa cosa. Quindi insomma ci sono tante cose, e poi ovviamente in prospettiva non è una cosa che si fa dall'oggi al domani, va assolutamente immaginato un nuovo cimitero, perché quelli che ci sono saturi, comunque tutti i provvedimenti che bastelli. Si fanno sono purtroppo, diciamo, muoiono centinaia di personaggi, così come ne nascono tante, ne muoiono altrettanto per un fatto fisiologico, diciamo. Quindi bisogna immaginare in prospettiva un nuovo cimitero. Era stata individuata dal Consiglio Comunale attuale una sede dalle parti di Ciaculli, se non ricordo male, la delibera è stata bocciata e mi pare che sia rimasto tutto in alto mare. Quindi il nuovo Consiglio Comunale e la nuova amministrazione comunale dovranno individuare una nuova sede e costruire un nuovo cimitero. E qui, attenzione, non servono neanche soldi, perché ormai per fortuna la normativa prevede anche la possibilità del project financing, per cui diciamo un privato interviene con capitali propri e fa un cimitero dove la gente per seppellire i propri cari paga,
così certo, come è paga un servizio.
Ma così come ma paghi normalmente, paghi lo stesso, esatto. Al comune paghi comunque,
non è che è gratuito, diciamocelo. Ti giro una domanda che arriva da Roberto, un'ascoltatrice. Aspetta che mi è andato un po' via, dovremmo risalire perché l'avevo eccola là. Sono uno dei 543 licenziati dallo Stato, parliamo quindi del caso Ita, Covisian, Almaviva. Chiedo per quale motivo la destra palermitana ad oggi non ci ha dato alcun supporto e non ha fatto pressioni su chi di dovere. Parliamo quindi del caso Covisian, Ita, che in questo senso sta di fatto licenziando 543 persone a Palermo. È un problema che conosci?
Sì, certo. Certo, lo conosco. No, ma beh, diciamo che onestamente io ho ritenuto poco opportuno passare lì a fare lo sciacallo, perché diciamo io sono candidato alle elezioni comunali. Il sindaco di Palermo, diciamo.
Cioè, in questo momento tu non hai potere. Tu
a
dici.
Parte che non ho potere, andare lì a fare, diciamo, la scimmia, dire sono con voi, che la pacca sulla spalla a prendermi l'applauso per avere il voto, mi sembra onestamente
poco
una cosa.
Corretto.
È una cosa che non ha nessun senso.
Però è un impegno che dovrai assumerti da sindaco.
Ovviamente, da sindaco, sì, da sindaco, diciamo, chiaramente una parola, anche se chiaramente quello è un rapporto tra privati, cioè tra i privati e un'azienda. L'azienda che ha preso soldi pubblici, per cui comunque lì, diciamo che il sindaco.
È un'azienda
di una città,
statale, perché è Ita che licenzia. Quindi,
sì,
vabbè,
infatti
un po' più
il sindaco deve intervenire nei confronti del governo centrale per fare in modo che questa porcata venga interrotta. Ma certamente da candidato alle elezioni comunali
non te la sei sentita di fare la pupiata, si dice a Palermo.
Non mi è sembrato una cosa corretta andare lì a prendere io sono con voi,
sono con voi, combatterò
spalle. Ma per fare cosa? Non, in questo minuto non ho niente
non
da fare, posso promettere, diciamo.
E in questo caso ti fa onore, devo ammettere, non fai promesse che non sono mantenibili, almeno in questo momento. Ce n'è un'altra domanda. Buongiorno, io penso che nessun nuovo sindaco potrà cambiare Palermo. Oh mamma mia. Visti i debiti che lascerà Orlando, sarò negativo al massimo. È Domenico che scrive. È un tema, perché Palermo la recupererai se sarai tu il sindaco con dei debiti, ma non vuol dire che non si possa fare niente.
Ma guarda, questo sfogo di questo, diciamo, nostro amico è uno sfogo che un po' tutti abbiamo fatto nel passato. Ma la domanda è: qualcuno se ne dovrà occupare o no?
Oppure andiamo tutti, ci trasferiamo tutti a Bagheria, no, cioè, abbiamo risolto il problema.
Qualcuno dovrà occupare, sarà Cascio, sarà un altro, sarà uno più intelligente, uno più stupido.
Non lo sappiamo.
Ma certamente una squadra se ne dovrà occupare.
Esatto.
Tranne che non decidiamo, ma ovviamente sto facendo una provocazione, non è, di lasciare l'amministrazione senza candidati, cioè di non fare elezioni e aspettare che il governo centrale nomini un commissario, un podestà che gestisca per 5 anni il comune.
Che di fatto
comunale.
L'unica cosa che fa, alza le tasse al massimo per tutto e dice ok, fin tanto che non avete ridato i soldi, qui si ferma tutto.
In democrazia funziona così, funziona che si vota, si sceglie l'amministrazione e l'amministrazione poi può fare, come dire, bene o fare male, ma insomma funziona così. Qualcuno se ne dovrà occupare, certamente, ripeto, può essere migliore di me o peggiore di me, ma qualcuno se ne dovrà occupare. Diciamo che comunque, diciamo, il disfattismo
non aiuta.
Se non ci crediamo c'è poco da fare.
Sì, infatti qui entra in campo il cittadino. Il compito del cittadino è informarsi, farsi un'idea sui candidati al netto di tanto su tutto uguali, perché non è così. Perché non sono tutti uguali i candidati, ognuno ha pregi e difetti, e scegliere chi vuole delegare ad amministrare, a far risorgere questa città. E questo spetta al cittadino. Io voglio chiudere quest'ora insieme con una domanda che sembra stupida, ma in realtà ha un senso logico interessante, di un ascoltatore che dice: perché Francesco Cascio vuole fare il sindaco di Palermo? In questa domanda c'è un mondo dentro, praticamente.
Perché amo questa città e perché credo che alla mia età, con l'esperienza che ho fatto, sia l'esperienza politica che l'esperienza di vita, posso fare qualcosa di buono per questa città. perché credo che un'amministrazione solida, robusta e forte politicamente possa fare qualcosa per questa città, e perché credo che ognuno di noi debba fare qualcosa per questa città. Non tutti possono essere candidati a sindaco, hanno la fortuna di essere candidati a sindaco. Quelli che possiamo farlo, dobbiamo metterci in gioco, anche perché io personalmente ho due figli e quindi che in questa città vorrebbero
che
rimanere,
non vogliono andare via, immagino,
che vorrebbero rimanere in questa città, e quindi, diciamo, da padre credo che sia giusto mettersi in discussione. Poi, come dire, la vita andrà per come deve andare, ma insomma, quantomeno io potrò dire di averci provato. Non tutti hanno questa forza, non tutti hanno questo coraggio, non tutti hanno questa voglia, perché è molto più semplice dire: ma insomma, a me chi me lo fa fare?
Esatto.
E invece la mia vita, il mio lavoro, e invece sono qua. Poi andrà bene, andrà male, questo lo dirà la storia. Certo è che diciamo, qualcosa di mio ci sto mettendo.
Interessante. È finita allora insieme al candidato Francesco Cascio. Abbiamo provato a toccare tutti gli argomenti, in parte ci siamo riusciti, ma come detto ci volevano 12 ore. Grazie ancora, e quindi in bocca al lupo per il 12 di giugno. E che dire, ci rivedremo prestissimo, immagino, perché c'è il confronto del 9 di maggio che ormai siamo vicini. Grazie ancora al candidato Francesco
Cascio.
Grazie
mille, grazie a voi.
Si chiude qui il Time Magazine anche per oggi, che tornerà puntuale lunedì prossimo, come sempre, dalle 10.30 fino alle 13 con Massimo Pisciotta, Luca Ferrito. Ci sarà anche Mario Caminita. E quindi a lunedì prossimo, buon fine settimana con Radio Time.